Il granaio della memoria.
Nuvola bella, cammina, cammina. Duta la terra sebiava de voja.
Si mette sulle tracce di un poeta il granaio della memoria.
Duta la terra, volla più visina, fresca, lisiera, che porta la soggia.
Tra le teche della RSI sono numerose le testimonianze di scrittori, poeti, uomini e donne di lettere. Le loro voci formano in un certo modo un'antologia sonora e letteraria del Novecento. Incompleta, certo, tendenzialmente orientata verso l'italofonia, frammentata e dispersa. Scrittori e poeti si sono in effetti recati di frequente negli studi radiofonici, soprattutto quando quelli svizzero-italiani permettevano maggiore libertà di parola. Altre volte accade invece che le voci di poeti o scrittori la radio vada a cercarsele fuori dagli studi, laddove le voci di scrittore vivono e operano. Tra i documenti conservati dall'archivio radiofonico ci sono ad esempio alcuni nastri registrati a inizio degli anni Ottanta da Luciano Marconi, che formano una trilogia dedicata a Biagio Marin. La vita se fiamma, il titolo dei tre documentari all'interno dei quali compare la voce del poeta stesso. Veneto e dialettale il Marin, anche se la definizione di dialettale gli va un po' stretta, ha semplicemente una sua scrittura, il poeta nato a Grado nel 1891, caratterizzata da un ritmo profondo singolare e prezioso, che diversamente da altri si esprime attraverso una lingua dialettale. Pasolini diceva che la poesia di Marin era una delle più delicate del Novecento dialettale e Claudio Magris invece che Marin era pervaso da un umanissimo senso del sacro e da un'illuminante percezione del cosmo. Ma noi, ritrovando nell'archivio radiofonico la voce di un Biagio Marin ormai novantenne, giunto quasi alla fine del suo cammino su questa terra, non vogliamo addentrarci troppo nella critica e nell'analisi dell'opera e dello stile del poeta. Il granaio si accontenta di ascoltarne la voce, le storie e i racconti, così come li aveva registrati Luciano Marconi a Grado. Ed è proprio dall'isola lagunare, che sta lì tra Adriatico e la foce dell'Isonzo, che parte l'intervista a Biagio Marin. La voce del poeta è introdotta dalla lettura di alcuni versi di una sua lirica di fine anni venti, Paese mio.
Paese mio, piccolo nio e covo de corcali, pusao lisiero sora un dosso biondo, per tu e canti ne faravo un mondo, e mai non finiravo de cantare.
Io sono nato a Grado, sono cresciuto a Grado, da gente gradese, ma questo significa nascere in un'isola che allora era molto piccola e povera, in una comunità che per almeno 1200 anni era stata una miserabile comunità di pescatori. Isolata completamente da tutto il mondo, in quanto che fin dalla calata dei Longobardi nel 568 d.C., vero, la terraferma era longobarda, tedesca, germanica, e noi eravamo l'ultimo lembo di Rode di Bisanzio, del mondo latino-bizantino, e qui eravamo l'ultimo, e siccome eravamo poveri e lontani dal centro che stava creando la realtà e la potenza di Venezia, noi siamo stati esclusi completamente dalla vita e ci siamo ridotti, come dico, a una comunità di poveri pescatori.
È nato a Grado Biagio Marin, su quell'isola lagunare che la si chiama a volte la Prima Venezia, anche se la sua storia non è altrettanto prestigiosa di quella della città lagunare per eccellenza. Il poeta ce lo ha detto con insistenza, sottolineando la condizione di isolamento e di povertà e di distacco di Grado. Una città che Marin considera tuttavia come l'ultimo lembo occidentale della civiltà bizantina. E può allora essere utile ascoltare ancora per qualche istante le sequenze dell'intervista dedicate al luogo di nascita del poeta. A introdurre i prossimi frammenti sonori, di nuovo, alcuni versi tratti da una sua lirica.
Niente se antico, niente se conosuo. Il mondo in ogni vico se un bambin mio.
Quando io, ragazzino già, veni mandato agli studi a Gorizia, cioè sulla terraferma, io rimasi molto turbato dalla molteplicità infinita della terraferma. Qui, per esempio, c'era solo sabbia e fango, non nasceva niente. Io ricordo di averli contati gli alberi che c'erano a Grado, 10 erano in tutto. Il Friuli era pieno di alberi e pieno di campanili perché i villaggi erano tanti e pieno di strade meravigliose. Mentre la mia isola e il mondo della mia isola portavano alla pura verticalità spirituale, la terraferma era soprattutto orizzonte largo, spazio infinito, molteplicità infinita, e mentre che l'arena e il fango che costituivano l'isola mia, come erano in via di massima aridi, beh, la terra era feconda, era piena di alberi, di piante. A 6 anni mio padre mi portò una volta a comprare vino bianco qua in un paesotto del Friuli. E per la prima volta, era di giugno, io vidi un campo di grano che non avevo mai visto. E questo campo di grano sotto il maestrale ondeggiava. E per me questa realtà viva di un campo di grano tutto d'oro che ondeggiava mi aveva ubriacato immediatamente, tanto che io sentivo che qualcuno suonava l'organo in mezzo al grano. E dicevo a mio padre: babbo, ma chi è che suona quest'organo? E lui diceva: figlio, qua te suona. Va bene? Ora, vede, quindi la terra per me è stata tutta come una femmina, ricca, splendida e seduttrice continua. Ora, questa esperienza della terraferma è logico che doveva darmi la coscienza della più profonda realtà.
Sabbie e fango sull'isola di Grado e qualche albero appena. C'è una frattura, un confronto costante nella biografia di Biagio Marin, una dualità che è prima di tutto topografica: l'isola di Grado da una parte, terra natale circondata dal mare, circoscritta, povera e spoglia, e la terraferma invece dall'altra, quel Friuli vasto e fertile, la dolce terra furlana, che diventa un nuovo mondo, verrebbe quasi da dire, scoperto dal poeta in giovane età e che ne condizionerà la biografia culturale e intellettuale. Una cultura che Marin, nei nastri registrati da Luciano Marconi a inizio anni Ottanta, spiega essere stata segnata, condizionata e nutrita anche da un altro fattore.
Non c'era che la chiesa, cioè si cantava messa e si cantavano i vesperi. E questo significava, in qualche modo, conoscere, anche se in latino, i salmi, le profezie. E io, bambino, ho cantato questi salmi e queste profezie, e le dirò che costituivano la premessa di tutta la mia cultura. Ora, per questo non si può prescindere di quello che io sono diventato. Io sono rimasto, sebbene abbia frequentato l'Università di Firenze, l'Università di Vienna e mi sia laureato a Roma, io sono rimasto sostanzialmente un isolano di una piccola isola di una piccola comunità di pescatori.
Attraverso alcuni brani tratti da un documentario di Luciano Marconi ci siamo avvicinati all'uomo e al personaggio Biagio Marin. Del poeta invece abbiamo finora unicamente ascoltato alcuni versi. Tempo quindi di interrogarlo il poeta Marin, partendo da una sua lirica, Cavo de Nembo. Il riferimento al poemetto, di cui sentiremo tra poco alcuni versi interpretati da un lettore della RSI, precede alcuni pensieri di Biagio Marin sulla sua poetica, sul ruolo e natura della poesia e del poeta, e anche sul suo pubblico.
Cavo de Nembo nona Zefirio, con la lerote d'una sbalinada ha tratto sul corcal una masnada desente senza Dio.
Io considero quel poemetto, lo considero il più bel autoritratto che si possa immaginare, e soprattutto rivela un dramma che io ho patito tutta la vita e che consiste nell'antitesi umana fra il poeta e le altre persone. La diversità, forse, semplicemente, ma una diversità che mi ha fatto soffrire tutta la vita.
Non è strano, signor Marin, che il poeta, che in fondo deve interpretare per sua stessa vocazione la profonda sostanza degli uomini, sia in fondo, in qualche modo, entro certi limiti, ripudiato dagli uomini stessi?
Sempre, perché voglio o non voglia, il poeta rivela la verità più profonda, rivela in realtà l'essenza delle cose, e il pubblico minore, diremmo, o addirittura basso, vuole essere solo adulato e ha un strano pregiudizio di aprioristica santità, di aprioristico valore, il popolo. Verità è, invece, che il valore è un fenomeno aristocratico, sempre. E soprattutto in questa nostra epoca, vero, questo non si ammette. E nel nostro paese, in tutto il nostro paese, si deve sempre adulare il popolo per poter incominciare un qualche eventuale dialogo. Ecco, e io di questo non sono stato capace.
Nei frammenti appena ascoltati è intervenuta una seconda voce, che è quella del documentarista, che se ne sta lì, su di un secondo piano sonoro, a porre le sue domande, incanalando così la conversazione con il poeta Biagio Marin, che, lo ricordo, era stata registrata a Grado all'inizio degli anni Ottanta da Luciano Marconi. E col passare del tempo l'intervento del documentarista si fa più frequente e presente. tra qualche istante lo sentiremo interrogare il poeta sul titolo del poemetto già citato, Cavo de Nembo, di cui ascoltiamo ancora alcuni versi.
Nona. Vardevo a voci spalancai, mio sorese le vele, anda potando pel golfo nostro, in riga oppure alai, col tersariolo piccolo o col grando. Un svolo bello il gerade farfale, perse, negae, su un sfondo duto blu, leveva l'ale bianche, rosse, sale, o col cuor e con la croce di Gesù.
Vorrei chiederle prima di tutto una giustificazione del titolo che a un lettore profano può suonare un po' strano, questo Cavo de Nembo, come dobbiamo interpretarlo?
Sì, vede, mia nonna, siccome ero un bimbo molto sensibile, eccitabile e a volte rabbioso, mi chiamava testa di tempesta, perché cavo del nembo vuol dire testa di tempesta. Il nembo, anche in italiano, è il maltempo, insomma, è la tempesta. Ora, mi chiamava appunto testa tempestosa, dico cavo del nembo. E io l'ho conservato, quel nome e appellativo, perché mi pareva molto vero. C'è stata in tutta la mia vita, appunto, dirò, una reazione, a volte malinconica, a volte dolorosa e a volte irosa, contro il mondo e contro gli altri. E io ho sempre sofferto di questo.
Senta, in quella poesia lei si rivolge a sua nonna, no? Che sì, mi dicono era addirittura una donna molto, molto tipica del posto e molto originale, che influì su di lei molto.
Quella mia nonna era una semplice pescatrice di laguna, analfabeta, però stranamente aveva una tale intelligenza e una tale dirittura di carattere che io ancora oggi la considero la mia educatrice. Io ho perduto la mamma che avevo 5 anni e questa nonna mi ha lei tirato poi su.
Di nuovo l'intervistatore, che prende sempre più spazio e che invita nuovamente Biagio Marina a riflettere sul suo essere poeta. Su che cosa possa mai significare questa condizione, al di là della scrittura di versi e della compilazione di raccolte liriche. Lasciamo allora prendere la parola a Marin per un'ultima volta, non senza prenderci il tempo per ascoltare alcuni versi sempre tratti da quel poemetto che porta il titolo di Cavo de Nembo.
Cavo de Nembo non mai una bandiera, velo non mai, non fa tersaruol. Cavo de Nembo non teme scogera, tutte le vele le canta in tel sol. Ecola a pico non seppur belo, coi alberi stroncai e rota l'ala, fra tanti suri che sta sempre a velo, tanti rotami che sul mare bala.
Per tornare, signor Marina, alla poesia, mi sembra che la poesia, oltre che essere in qualche modo una specie di sintesi autobiografica della sua esperienza
sì,
di uomo e di poeta,
sono d'accordo.
Ecco, è anche, non so, dà un messaggio che potremmo definire una lezione morale, in quanto lei dice, lei difende orgogliosamente la sua posizione, no? E dice, cavo de Nembo non mai una bandiera.
Appunto. Cioè, ogni uomo ha il dovere di realizzare la legge immanente che è in lui. La salute morale consiste nella fedeltà. Già Goethe ci ha insegnato, sei di selbst, no? Sì, te stesso. Lei si ricorda di questo? E anche in Ibsen troviamo lo stesso imperativo. Essere se stessi è un dovere. È il dovere fondamentale. Quindi l'obbedienza alla propria legge. Quindi la realizzazione della propria personalità attraverso l'obbedienza a questa legge.
Senta, lei dice a un certo punto nella poesia, e mi sembra fondamentale, che madesto amaro senato è il ben mio. Quindi lei ritiene da sto amaro, lei parlava dell'amaro del male, sì, e del mare anche.
Della vita.
Della vita.
In genere, certo, la bravura, in fin di conti, del poeta, in che consiste? Nella trasustanziazione. Cioè, si tratta che anche l'esperienza più dolorosa può diventare oggetto di canto, di musica, è vero? E se questo è vero, avviene appunto il bene, il male che si tramuta in bene.
Infatti lei subito dopo dice «Zenata un'ala de Corcal».
Ecco, appunto, un'ala di gabbiano, vero? Cioè l'ala come simbolo del volo, come simbolo dell'abbandono della terra per alzarsi nei cieli, insomma.
Dalla terra al cielo non poteva concludersi più poeticamente la rievocazione radiofonica del poeta Biagio Marin, veneto e dialettale, anche se queste etichette gli stanno probabilmente un poco strette. Radicato certo alla sua terra d'origine, che poi un'isola, Marin, e alla sua lingua madre, che è quel dialetto veneto di Grado. Universale tuttavia nel pensiero e negli interrogativi che attraverso la scrittura il poeta si pone. E ancora nelle finalità morali, addirittura esistenziali, che tenta di raggiungere attraverso la sua scrittura lirica e poetica. E mi piacerebbe farvi restare per ancora un po' di tempo in compagnia di questo Biagio Marin, della sua voce di ormai vecchio poeta, così come fissata sui nastri magnetici a inizio anni Ottanta. Ma il contagiri del nastro immaginario sul quale scorre il granaio mi dice che è ora di chiudere l'emissione. Tempo quindi di abbandonare la laguna, Grado, Biagio Marin e il suo poetare. Tempo di uscire dalle teche, di lasciare dischi, nastri e altri supporti sonori del nostro passato radiofonico, per tornare all'oggi. Hic et nunc, dicevano i latini, qui e ora. Ma per rendere il passaggio meno brusco, mi concedo ancora una serie sparsa di versi marignani, raccolti qui e là tra i documenti sonori conservati dall'archivio. Dal granaio della memoria e da Claudio Biffi, un saluto a tutti voi.
Già eramo tutti un grande parentao. A sio che in te in corona come un svolo de nuoli matutini, figi di un solo vento. Vento Dio, e mai non finiravo de cantare. Duto cammina, navega, se muove, ma tanto ben che non se può il contare. Duto vilisa il mare o il firmamento, un soffio porta in cuor le buone nove, come che il porta in mare un bastimento. Quel cuor de fiamma che leveva in sen, e il diceva, bisogna navegare.